E vi porto anche i saluti dell'Assemblea di Legnano, che sapevano che questa mattina ero qui insieme a voi e proprio in questo stesso momento stanno lodando il Signore. Noi vogliamo rafforzare questi legami di comunione fraterna fra fratelli e vicini. A volte abitiamo negli stessi paesi, no? E diceva: non ci conosciamo, ma ci amiamo. Lodiamo il Signore nello stesso momento. Quindi vi ringrazio anche per essere venuti da noi qualche volta. E ricordatevi nell'amore fraterno dell'Assemblea di Legnano, della testimonianza di Legnano, così come noi ci ricordiamo di voi. Insomma, quindi rafforzeremo questi legami di comunione fraterna. Ed è una gioia particolare aprire insieme la parola di Dio, perché la parola di Dio è quella cosa che ci unisce in modo particolare. E in questo giorno di lode e adorazione, in questo momento di lode e adorazione, vorrei lodare il Signore insieme a voi, perché Lui è l'autore della parola che abbiamo fra le mani. Alle volte noi trascuriamo questo aspetto del Signore, ma la parola è stata scritta da uomini, ma l'autore è Dio. E vorrei farlo attraverso un testo della scrittura che forse più di ogni altro ci presenta la completezza, la perfezione della parola di Dio in tutte le sue caratteristiche. Concentreremo la nostra attenzione sulla parola questa mattina e mediteremo il Salmo 119. Non versetto per versetto, ovviamente ci vorrebbero ore, ma cercheremo di capire quella che è il senso di questo Salmo nella scrittura. L'autore di questo Salmo, che non è sicuro che sia Davide, aveva un amore immenso per la scrittura. Tutto questo Salmo non è altro che un elogio totale e completo a quello che la parola di Dio rappresenta. E l'autore presenta la parola di Dio come la soluzione ad ogni cosa, la soluzione ad ogni problema fisico, morale, spirituale, come il centro di tutto quanto. La struttura stessa di questo passo, di questo salmo, è straordinaria. È costituito da 22 strofe, ciascuna tante quante sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Ogni strofa è costituita da 8 versetti precisi. Ogni strofa di 8 versetti inizia con la lettera corrispondente dell'alfabeto ebraico. Quindi la prima parte di 8 versetti inizia per A. La seconda, per fare il parallelo con il nostro alfabeto, per B, per C. Ogni singolo versetto di questi 8 inizia per A e quelli successivi iniziano per B. È un'opera, questo stesso Salmo è un'opera straordinaria. Perché è scritto così? Perché doveva rappresentare la bellezza della parola di Dio e la completezza della parola di Dio. È qualcosa di straordinario. Questo testo, come tutta la scrittura, non ha nulla da invidiare alle più grandi opere che noi studiamo nelle nostre scuole e nelle nostre università. Anzi, forse direi che le supera. E il titolo che viene dato a questo salmo, titolo messo dai traduttori, dagli studiosi della scrittura, è Le varie caratteristiche della parola di Dio. Sapete, io ho letto questo salmo diverse volte, l'ho meditato, penso come ciascuno di noi che magari ha un po' più di anni di vita cristiana. Però facevo sempre fatica a capire, ma perché, quali sono queste caratteristiche? Qual è la chiave di lettura di questo salmo? E una mattina mentre lo leggevo mi sono reso conto che ciascuno dei 176 versetti di questo salmo, il capitolo più lungo di tutta la scrittura, in ogni versetto c'è una parola che ci parla della scrittura. E in particolare Ce ne sono sette. Sette parole che ci descrivono la scrittura, le varie caratteristiche, i vari aspetti della scrittura. E quindi quello che vi propongo oggi non è una lettura, diciamo, verticale del Salmo 119, è una lettura orizzontale. Cioè andare a vedere quelle volte in cui troviamo queste parole, che ci parlano del ruolo della scrittura. Io veramente faccio riferimento alla traduzione della Nuova Riveduta, anche per il conteggio del numero di queste parole, ma non cambia poi molto il senso, cioè magari qualche parola cambia un pochino come traduzione nelle varie versioni, ma il senso di quello che diremo non cambia. Quindi magari se leggendo qualche passo voi trovate una parola leggermente diversa, dipende un po' dalle traduzioni, ma vedrete che non cambia molto quello che diremo. Allora, come dicevo, non lo leggeremo, quindi cito io alcuni versetti e li leggerò io, potete comunque seguirli, non utilizzeremo altri testi della scrittura. Allora, il termine che più di tutti è utilizzato in questo salmo per parlare della scrittura è il termine parola o parole. Viene ripetuto 41 volte. E leggo alcuni passi. Il versetto 11 dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Il versetto 50: la tua parola mi fa vivere. 89: la tua parola è stabile nei cieli. Oh, come sono dolci le parole al mio palato. Versetto 103: sono più dolci del miele alla mia bocca. Versetto 105: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Versetto 130: la rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Versetto 160, bellissimo: la somma della tua parola è verità. Parola, parole. Questo è un termine che per certi versi li comprende tutti quelli che vedremo. La scrittura è la parola di Dio. Noi lo diciamo spesso, vero? Sono parole dette, tramandate, scritte, ispirate. Vero? Sapete, la parola, il termine parola, è una parola che, appunto, un termine che al singolare può avere un valore collettivo, può interpretare tutto. Per esempio, vorrei dirti una parola. Intendo non che ti devo dire una parola, ma che ti devo dire il mio pensiero, no? Quell'uomo è un uomo di parola, vuol dire che è un uomo che mantiene quello che dice. Nello stesso momento, se voi ci pensate, la parola è quell'entità minima, unica, dotata di significato autonomo. Le parole hanno un significato autonomo e compongono discorsi, e compongono frasi. Ogni singola parola ha un senso. E vogliamo quindi fare un'applicazione con Gesù, perché Gesù nella scrittura, Giovanni 1:1, è definito come? La parola. Lui è la parola. Allora vedete, Cristo è tutto il messaggio di Dio per l'uomo. Tutto. Così come una parola può rappresentare un discorso, un messaggio, in Cristo noi troviamo la totalità della rivelazione di Dio e del messaggio di Dio per l'uomo. Ma senza e con rispetto per il Signore Gesù Cristo, Lui è anche l'entità più piccola. C'è l'unica cosa che ci serve per essere salvati. Lui è l'unica via di salvezza. Lui è l'unico figlio di Dio. Lui è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. C'è una corrispondenza, vedete? Lui è tutto il messaggio di Dio e nello stesso momento è la singola parola. E la scrittura sono tutte le parole di Dio per l'uomo. Il fatto stesso che questo salmo sia costruito sulle lettere dell'alfabeto ebraico a me fa pensare, no? È curioso, ma la struttura, la Bibbia è così. È come se ci stesse dicendo che tutte le parole che noi possiamo comporre con queste lettere in un certo qual modo onorano la scrittura. L'autore era un poeta straordinario. Nella stessa struttura del salmo dava un messaggio, no? Il fatto che questa scrittura sia la parola, però, è per noi un invito ad una cosa. Noi non dobbiamo sentire la parola come se fosse un rumore di fondo della nostra vita. Noi dobbiamo ascoltare la parola. Ascoltarla per capirne il significato, per capire cosa Dio vuole dire a noi, qual è il messaggio per la nostra vita. Non è il rumore di fondo della nostra vita. I rumori si sentono, le parole si ascoltano. Un secondo termine che viene utilizzato in questo salmo straordinario in riferimento alla scrittura è il termine statuto o statuti. Viene ripetuto 22 volte. Leggiamo alcuni passi. Non sono tutti i passi, ovviamente, però ne leggo alcuni. Versetto 23 dice: quando i potenti si siedono a parlare di me, il tuo servo medita i tuoi statuti. Versetto 31: ho aderito ai tuoi statuti. Versetto 54: i tuoi statuti sono per me dei cantici. Versetto 117: sii il mio sostegno e sarò salvo, terrò sempre i tuoi statuti davanti agli occhi. Che cos'è uno statuto? Chi è che di voi vuole provare a dare una definizione di statuto? Semplice. Qualcuno, non abbiate paura. Uno statuto. Quando diciamo abbiamo davanti in mano uno statuto, che cosa abbiamo? Un insieme di leggi, qualcosa di simile. Abbiamo in mente, alcuni ce li fanno studiare a scuola, non sappiamo neanche cosa sono di preciso. Lo statuto, sapete, è l'insieme dei principi di un'entità o di uno Stato, i principi fondamentali di un'organizzazione. Quando noi costituiamo un'associazione, un ente, noi cosa facciamo? L'atto costitutivo è lo statuto, non è una legge, no? Per quello dico è leggermente diverso, poi vedremo perché. È uno statuto, è l'insieme dei principi fondamentali che regolano quell'entità, quell'organizzazione o quello Stato. A scuola noi abbiamo studiato lo statuto albertino. Che cos'era lo statuto albertino? Era il documento che sanciva i principi del Regno d'Italia. Poi dopo è cambiato, è diventato la Costituzione della nostra nazione, no? La carta costituzionale. I principi che regolano il nostro paese. Principi, non tanto leggi, principi, no? La parola di Dio è lo statuto di Dio. Lo statuto. La parola di Dio ci presenta i principi fondamentali di Dio. In relazione a cosa? Alle caratteristiche di Dio. Dio è giusto, Dio è santo, Dio è buono, Dio è vero, Dio è amore, possiamo aggiungerne altri. Verità, principi. In relazione a principi spirituali, appunto, l'amore. La scrittura ci definisce che cos'è l'amore, che cos'è la gioia, che cos'è la speranza, che cos'è la vita, che cos'è la libertà. Principi. In relazione alla condizione dell'uomo, l'uomo salvato, l'uomo che ha creduto in Dio è salvato, l'uomo che non ha creduto in Dio non è salvato. Questa è la condizione dell'uomo. È uno statuto, è una verità assoluta. In relazione ai diritti di Dio, ai diritti dei figli di Dio, scusate. Parliamo adesso, si parla spesso dello statuto dei lavoratori, non so se sentite parlare di questo. Quali sono lo statuto dei lavoratori? Sono i diritti dei lavoratori. La scrittura per noi è il nostro diritto dei lavoratori, è il diritto dei figli di Dio. Abbiamo dei diritti in quanto figli di Dio, li troviamo nella scrittura. Ciascuno può fare memoria di quali possono essere. Cosa vuol dire il fatto che la scrittura è lo statuto di Dio, i suoi principi fondamentali? Beh, fratelli, per noi è un invito a riconoscere quelli che sono i principi di Dio. Non le mie idee, non i miei pensieri, non i miei principi. Ciascuno di noi ha dei principi personali, il modo in cui vive la vita, il modo in cui educa la famiglia, il modo in cui approccia col lavoro. Non è questo che ci viene chiesto quando noi studiamo la scrittura, quando noi apriamo la scrittura. Ci viene chiesto di comprendere i principi di Dio, capirli, accettarli, e uniformare la nostra vita ai principi di Dio. Non fare mai il contrario. Un terzo termine utilizzato spesso in questo Salmo per riferimento alla scrittura è il termine legge, appunto, come diceva prima il fratello. Viene utilizzato 26 volte. Leggiamo alcuni passi. Il versetto 1 inizia proprio così. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Versetto 18. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Versetto 72. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. 91. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Versetto 97. Oh, quanto amo le tue leggi. 126. È tempo che il Signore agisca. Essi hanno annullato la tua legge. Versetto 142. La tua legge è verità. 174. La tua legge è la mia gioia. Legge. Spesso nella scrittura si parla di legge, no? Allora, noi in modo specifico per fare riferimento alla legge di Mosè, data al popolo ebraico. Poi si parla spesso del contrasto fra le leggi e la fede, no? Fra la legge e la grazia. Spesso si dice, come troviamo in questi passi, che tutta la scrittura è la legge di Dio per l'uomo, vero? Che cos'è una legge? Che cos'è una legge? Se noi ci pensiamo, beh, la legge è quell'insieme di norme che spiega un comportamento. Lo capiamo se magari abbiamo studiato alcune materie particolari, no? Così, ad esempio, noi sappiamo che ci sono le leggi della natura, vero? Le leggi della natura intorno a noi. Cioè, sono delle leggi che noi scopriamo, le ha inventate Dio ovviamente, che regolano il mondo in cui siamo. Ci sono le leggi dello Stato, La legge di Mosè che cos'era? Un insieme di norme, prescrizioni per tutti i campi della vita cristiana, no? O meglio della vita del popolo, per il matrimonio, per le offerte, per le decime, per i sacrifici, leggi, regole che venivano date. In matematica o in fisica le leggi sono queste cose qua, sono poste delle condizioni, spiegano il perché si verificano delle cose. La classica, se io metto una mela e la faccio cadere, cade. Perché cade e non rimane sospesa? Perché c'è la legge di Newton, no? Perché i pianeti non si scontrano gli uni con gli altri? Perché ci sono le leggi, no? Le leggi di gravitazione universale, le leggi, la legge di Kepler, conosciamo tutte queste leggi, no? Cioè, le conosciamo di nome, poi bisogna capire se le conosciamo in dettaglio, io non le conoscerei, non vi sarei spiegare la legge di Kepler, però esistono. Dal punto di vista legale esistono le leggi. Se rubi, vai in prigione. Condizione, tu rubi, vai in prigione. Se fai questo, ti becchi 2-3 anni di carcere e devi pagare una multa. Leggi. Facciamo delle cose, ci sono delle conseguenze. La scrittura è un insieme di leggi. Leggi, le leggi di Dio però, le leggi di Dio. Allora, un passo della scrittura ci aiuta a capire. Quando c'è scritto nella scrittura, io metto davanti a te la benedizione e la maledizione. Scegli, scegli. Poi cosa dice la scrittura? Se scegli la maledizione avrai questo, questo e questo. Se scegli la benedizione avrai questo e questo e questo. Conseguenze. Leggi. Dio presenta delle leggi nella scrittura, ma non pensiamo solo a quelle del popolo di Israele. Leggi. Se vivi in questo modo, quella sarà la conseguenza della tua vita. Se fai questo, questa sarà l'altra conseguenza. In base a quello che scegliamo, in base a quello che decidiamo, in base a quello che facciamo, noi abbiamo delle conseguenze, positive o negative, che dipendono dalle leggi del Signore. Allora il fatto che noi riconosciamo che la scrittura è la legge di Dio è per noi un invito a sapere una cosa, a fare attenzione a quello che scegliamo e a quello che facciamo. Perché quello che facciamo e quello che scegliamo ha delle conseguenze che possono essere positive o negative. Noi alle volte, vedete, pensiamo di poter cambiare le leggi del Signore. Allora pensiamo di poter lasciare una mela e far sì che questa mela non cada. Non è così con il Signore. Le leggi di Dio non possono essere cambiate, non possono essere invertite. Noi ci illudiamo se pensiamo di far questo. Noi facciamo scelte, prendiamo decisioni e pensiamo che alla fine, è vero, la scrittura dice questo, ma magari nel mio caso cambia. No, le leggi di Dio non vengono mai meno e sono sempre sicure e ferme. Un'altra parola che viene utilizzata è il comandamento. 22 volte. Versetto 47, troverò la gioia nei tuoi comandamenti perché io li amo. Versetto 73, dammi intelligenza e imparerò i tuoi comandamenti. Versetto 96, ho visto che ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limiti. Versetto 127, perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Versetto 151, i tuoi comandamenti sono verità. Versetto 172, i tuoi comandamenti sono giustizia. Comandamenti, comandamento. Che cos'è un comandamento? Non so se c'è tra voi, mi sembra che ci sia qualcuno che è un po' impegnato dal punto di vista militare. Mi pare di ricordare, noi ce l'abbiamo, un sergente. Il comandamento che cos'è? È un ordine che viene dato da chi sta sopra a chi sta sotto. Da chi ha un'autorità verso un sottoposto. È un ordine che deve essere eseguito. Giusto? Esattamente eseguito. In ambito spirituale che cos'è? Beh, è un ordine di Dio. La scrittura ci dà comandamenti. Ci dice esattamente Dio quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Per carità, fratelli, ci lascia liberi il Signore. Ma diceva prima un fratello, nel momento in cui abbiamo creduto te, noi siamo diventati liberi, ma nel momento in cui siamo diventati schiavi del Signore, siamo diventati liberi. Ma siamo schiavi del Signore. I comandamenti di Dio vanno ubbiditi, vanno eseguiti. Assolutamente così. Questo ci parla anche di un'altra cosa. Dio ha autorità. La sua parola ha autorità. Il fatto che nella scrittura noi troviamo i comandamenti ci dice esattamente che le parole che stiamo leggendo sono autorità per la nostra vita. Autorità. E sono un invito, fratelli, all'ubbidienza e alla sottomissione. Noi alle volte pensiamo, come figli di Dio anche, l'uomo lo pensa molto, a volte portiamo questo atteggiamento nella vita cristiana, di poter fare quello che vogliamo, di poter scegliere, andare, fare, trafficare. Non è così. Noi non possiamo fare quello che vogliamo. Siamo degli schiavi liberi. Possiamo fare quello che il Signore ci ha ordinato. Ed è proprio facendo quello che noi viviamo la nostra libertà. Sembra un paradosso, vero? Cioè, Giacomo, che nel suo libro dice e chiama la scrittura la legge di libertà. La legge di libertà. È una contraddizione. Una legge che libera. Un altro termine che viene utilizzato è il termine giudizio o giudizi. Viene utilizzato 18 volte. Versetto 13. Ho enumerato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca. Versetto 39. I tuoi giudizi sono buoni. Versetto 52. Ricordo i tuoi giudizi antichi, o Signore, e mi consolo. Versetto 75. Io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti. Versetto 120. Tu mi fai rabbrividire di paura. Io temo i tuoi giudizi. Versetto 160. I tuoi giudizi, i tuoi giusti giudizi, durano in eterno. Che cos'è un giudizio? Che cos'è un giudizio? Beh, il giudizio è il risultato di una valutazione. Allora, facciamo degli esempi. A scuola, il voto è un giudizio. È il risultato di una valutazione. L'insegnante valuta e esprime un giudizio. In ambito penale, no? Il giudice cosa fa? Ascolta, valuta e poi esprime un giudizio, innocente o colpevole. Il giudizio è anche quello che noi pensiamo di qualcosa di qualcuno. Noi diamo un giudizio a una persona, a qualcosa, a qualcuno. È la capacità di discernere. Infatti i sinonimi di giudizio sono discernimento, buon senso. Si dice che quella persona è una persona giudiziosa, cioè ha giudizio, ha capacità di capire. Gli uomini ti valutano, gli uomini giudicano. Ciascuno di noi giudica, non in senso negativo sempre, in senso positivo o negativo. Noi facciamo delle valutazioni nella nostra vita e giudichiamo. Quella persona mi piace, quella persona non mi piace, questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace. Dio è giudice. La scrittura ci presenta i suoi giudizi, con una particolarità rispetto ai nostri o rispetto a tutti quelli dell'uomo intorno a noi. I suoi giudizi sono giusti, i suoi giudizi sono eterni, i suoi giudizi sono equi, sempre e comunque. Sapete, quando si fa legge o quando ci sono delle cause in tribunale, che cosa fanno gli avvocati? Che cosa fanno gli avvocati? Di fronte al giudice richiamano le sentenze precedenti. Ma questo caso è stato giudicato in passato e l'hanno giudicato colpevole o l'hanno giudicato innocente. Vero? Fanno esattamente questo gli avvocati, per avvalorare l'una piuttosto che l'altra posizione. Alle volte in un modo un po', diciamo, esagerato. E questo è l'approccio che dovremmo avere nella scrittura. Esattamente questo. La scrittura è l'insieme delle sentenze di Dio. L'insieme dei giudizi di Dio. Allora noi andiamo alla scrittura per sapere, ci chiediamo spesso cosa devo fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato. E proviamo a capirlo da solo e chiediamo e proviamo, andiamo a tentativi. Ma la scrittura ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Poi c'è il consiglio dei fratelli, poi c'è l'esperienza personale, è vero. Ma la scrittura è un giudizio, ci dice già queste cose. Prendiamole come sentenze per capire, con questa consapevolezza però. Sono giusti i giudizi del Signore, sono equi, sono veri, sono eterni. E il fatto che la scrittura sia il giudizio di Dio è per noi un invito a pensare questo, che la nostra vita viene valutata. Quello che facciamo e quello che diciamo, agli occhi di Dio, viene valutato. E Lui esprimerà un giudizio. per chi non ha creduto in lui sarà un giudizio a morte eterna. No? Per chi ha creduto in lui, come molti fra noi, sarà un giudizio comunque, ma per la ricompensa. Giusto? Ma la nostra vita è sottoposta alla valutazione del Signore. Non dimentichiamolo mai. Non dimentichiamolo mai. E per questo abbiamo la responsabilità di fare le cose giuste. Proprio perché il Signore valuta la nostra vita. Un altro termine che viene utilizzato, siamo in realtà agli ultimi due, il termine testimonianza o testimonianze, 21 volte. Leggo sempre qualche passo. Versetto 14. Gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Versetto 24. Le tue testimonianze sono la mia gioia. Versetto 46. Parlerò delle tue testimonianze davanti al re e non avrò da vergognarmi. Versetto 59. Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Versetto 99. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. 111. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre, esse sono la gioia del mio cuore. Versetto 152. Da lungo tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilito in eterno. Cos'è una testimonianza? Beh, la testimonianza è la dichiarazione fatta da un testimone, giusto? Pensiamo agli incidenti stradali, ci sono i testimoni. Pensiamo a quello che succede, omicidi, no? Senza essere tragici. Però ci sono dei testimoni che fanno una dichiarazione, dimostrano, danno delle prove, vero? Questo ci parla dell'aspetto pratico della scrittura. La scrittura sono le testimonianze di Dio per la nostra vita. Se noi ci pensiamo, buona parte della parola di Dio non sono dei brani dottrinali, no? Sono testimonianze di vita, di uomini o di donne, semplici, di errori, di cose giuste, di vittorie e di sconfitte. Testimonianze di uomini. La maggior parte della scrittura è fatta da testimonianze. La maggior parte. Perché questa importanza? Perché, ecco, le testimonianze sono per noi quelle che ci aiutano a capire come vivere le situazioni della nostra vita. Sono gli esempi da seguire o da non seguire, le cose da fare o gli errori da non fare. Il fatto che io legga nella scrittura gli errori che fece il re Davide, quelli che fece Salomone, le vittorie di Daniele, le vittorie di Giosafat, no? La fede di Abramo, sono esperienze per la mia vita. C'è questo passo che abbiamo letto che dice: le tue testimonianze, quando io ho le tue testimonianze è come se avessi tutti i maestri del mondo. È vero. Questi sono esempi della nostra vita. Il fatto che la scrittura è una testimonianza di Dio, prendiamola così, è la testimonianza del Signore. Vuol dire per noi che dobbiamo fare attenzione a vivere l'aspetto pratico della vita cristiana. La parola di Dio non va solo saputa o conosciuta. La parola di Dio va vissuta. Va vissuta. Ciascuno di noi è testimone del Signore. Noi dobbiamo ricordarci questo. In positivo e in negativo, quando io dico che sono un figlio di Dio, io in quel momento lo sto testimoniando. In negativo o in positivo, ma siamo testimoni. Noi ci facciamo figli di Dio, lo siamo, portiamo il nome di cristiani. Facciamo attenzione, noi stiamo dando una testimonianza alle persone intorno a noi. Facciamo attenzione. Ma non dobbiamo solo sapere, non è sufficiente leggere la scrittura. Non è sufficiente frequentare gli incontri. Noi abbiamo bisogno di vivere la scrittura affinché diventi la testimonianza della nostra vita, di ciascuno di noi. Un ultimo termine che viene utilizzato in relazione alla scrittura è il termine precetto o precetti. 20 volte. Versetto 4. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Sicuro proseguirò nella mia strada perché ricerco i tuoi precetti. Versetto 93, mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai vita. La tua mano mi aiuti, perché ho scelto i tuoi precetti. Versetto 173. Che cos'è un precetto? Chi lo sa? Questo è ancora un po' più difficile. Cos'è un precetto? Una prescrizione. Benissimo, giustissimo. E cos'è una prescrizione? È un precetto. Un insegnamento. Chi dà un precetto? L'insegnante, meglio dire l'insegnante, il precettore dà un precetto. Chi erano i precettori? I precettori erano quelle persone che istruivano gli allievi, no? O un maestro, noi diciamo oggi maestro, si usa meno questo termine, no? Però sono dei consigli, delle indicazioni pratiche, degli insegnamenti. Perché venivano dati i precetti? I precetti venivano dati per educare, per formare, per far crescere la persona. Le famiglie nobili di un tempo non mandavano i figli a scuola, avevano i precettori. Cosa erano i precettori? Insegnavano i figli a diventare re, insegnavano i figli a diventare nobili, insegnavano le persone a diventare soldati o guerrieri, no? Il maestro d'armi, per esempio, tutte queste cose qua. La scrittura sono i precetti di Dio per noi. C'è questo passo straordinario, Galati 3:24 dice: così la legge è stata data come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Il precetto è simile alla norma, è simile al comandamento, però è l'aspetto più amorevole, no? È l'aspetto più pratico di insegnamento, di formazione, di educazione. Serve proprio per quello, per educare. Ci presenta l'aspetto educativo, amorevole della scrittura. La scrittura non è solo leggi, non è solo rigore, è anche amore, no? Il fatto che la scrittura sia l'insieme dei precetti del Signore, consigli da mettere in pratica però, non della possiamo fare quello che vogliamo, vuol dire per noi imparare ad ascoltare i consigli del Signore, le sue indicazioni, crescere con le indicazioni del Signore, formarci nella nostra vita, educarci. Noi dobbiamo anche imparare a diventare figli di Dio. Noi lo siamo, ma dobbiamo anche imparare. Dobbiamo imparare a diventare padri, dobbiamo imparare a diventare madri, dobbiamo imparare a diventare figli. Lo siamo, ma lo dobbiamo imparare. La scrittura ha tutti questi precetti per la nostra vita. 7 termini per parlare della scrittura. E vedete, ne abbiamo considerato questo salmo, per quello vi dicevo lo leggiamo in orizzontale, no? Io mi invito a studiare ancora di più questo salmo, è interessante studiarlo in orizzontale, raggrupparli tutti questi passi e leggerli. Tutti i passi che ci parlano degli statuti, tutti i passi, scopriremo di più, perché capiremo meglio che cosa intende il Signore per statuti. È una lettura, appunto, dicevo, orizzontale. E abbiamo solo parlato di alcune parole e della struttura. E già questo è sufficiente per apprezzare la bellezza della parola di Dio. Faccio un esempio che ci può aiutare magari a ricordare quello che abbiamo visto questa mattina. L'esempio è del rubare. Lo statuto ci dice: rubare è sbagliato. La legge ci dice: se tu rubi, vai in prigione. Il comandamento ci dice: tu non devi rubare. Il giudizio ci dice: hai rubato, la tua condanna è andare in prigione. La testimonianza ci dice: io ho rubato, sono finito in prigione. Oppure: un uomo ha rubato ed è finito in prigione. Il precetto ci dice: beh, ti consiglio di non rubare e di vivere onestamente. Applichiamo tutto questo alla parola e a Cristo e alla sua opera. Lo statuto ci dice: Dio è amore, l'uomo è un peccatore, Cristo è l'unica via della salvezza, siamo salvati per fede e non per opere. Principi fondamentali. La legge ci dice: se credi in Gesù sarai salvato, se non credi andrai in perdizione. Scelta, conseguenza. Il comandamento ci dice: devi credere in Gesù per essere salvato. L'ordine del Signore. Il giudizio ci dice: hai creduto in Gesù e hai vita eterna e andrai in cielo. Non hai creduto in Gesù, non sarai salvato. La testimonianza ci dice: io ho creduto in Gesù e sono salvato. Ho visto uomini credere in Gesù e sono stati salvati. Il precetto ci dice: ti consiglio con tutto il cuore di credere in Gesù per essere salvato. Capite quanto la parola di Dio è completa sotto ogni aspetto? Questa è la chiave di lettura di questo salmo, una delle chiavi di lettura, le varie caratteristiche della parola di Dio. Ed è straordinario. La parola di Dio non è, cioè, è dura, ferma, ma è anche amorevole. È teoria, ma è anche pratica. È verità, ma è anche amore. le varie caratteristiche della parola di Dio. Per questo questa mattina ho iniziato dicendo: dobbiamo lodare Dio, perché Lui è l'autore della parola. Non è qualcosa che posso fare io, e non è qualcosa che poteva fare ciascuno di noi. Dio è l'autore della scrittura. Che la lode sia a Lui, e che questo libro sia il centro della nostra vita. Che Dio possa benedire la sua parola. Amen.